12:02 minuti, ben ritrovato Mario Fabio in studio con noi per il nostro approfondimento.
Buongiorno Cristina e buongiorno anche a chi è all'ascolto.
Dunque, lo spunto per tornare ad occuparci del mondo del lavoro e le condizioni non sempre ottimali che lo accompagnano ce lo dà una notizia di pochi giorni fa. Matteo Meyer, co-presidente del Partito Socialista, ha infatti annunciato che non parteciperà alla sessione invernale delle Camere federali.
Sì, proprio così. In un post su Instagram la consigliera nazionale zurigherese ha spiegato di sentirsi molto stanca, aggiungendo anche di aver capito che era arrivato il momento di tirare il freno d'emergenza, una frase che colpisce perché racconta in modo diretto ciò che molti lavoratori e lavoratrici vivono ogni giorno e lo fanno spesso in silenzio. La cosa interessante o forse preoccupante è che non parliamo solo di professioni ritenute usuranti o in contesti a rischio. Parliamo anche, proprio come nel caso di Matteo Meyer, di ruoli istituzionali, di professioni qualificate oppure di impieghi creativi, lavori che di solito immaginiamo essere più fortunati di altri, ma il tema dello stress lavorativo è un tema trasversale e negli ultimi anni sempre più diffuso.
Infatti diversi studi ci dicono che lo stress legato al lavoro, quando diventa cronico, può trasformarsi in una vera forma di rischio per la salute. Le statistiche anche a livello federale ci dicono che burnout, ansia lavorativa e disturbi legati all'iperconnessione stanno crescendo. E proprio di tutto questo quindi vogliamo parlare nel nostro spazio d'approfondimento, provando a capire come stanno davvero i lavoratori e le lavoratrici, quali segnali dobbiamo imparare a leggere e quali strumenti esistono o dovrebbero esistere per costruire ambienti sani, capaci di sostenere le persone e non di consumarle. Quindi benvenuta ad Alphaville, la nostra prima ospite. Buongiorno Marta Fana, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Marta Fana è economista e ricercatrice in economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma. I suoi interessi di ricerca includono mercato e organizzazione del lavoro e disuguaglianze. Fra i libri che ha scritto ci sono Non è lavoro, è sfruttamento e Basta salari da fame, entrambi pubblicati dalla Terza.
E salutiamo anche Stefania Mastrillo. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno a voi.
Stefania Mastrillo è psicologa del lavoro per il laboratorio di psicopatologia e un servizio dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale che fa capo al Dipartimento della Sanità e della Socialità, fa capo al DSS, un servizio cantonale rivolto a tutte le persone che manifestano un disagio causato da una situazione lavorativa difficile, e il laboratorio è inoltre impegnato proprio nella prevenzione dei rischi psicosociali e nella tutela del benessere mentale nei contesti lavorativi attraverso sensibilizzazione, formazione e soprattutto informazione.
Marta Fama, l'OMS ha definito il burnout come una sindrome prodotta dallo stress cronico in ambito lavorativo e diversi studi collegano stress cronico, scarsa qualità del lavoro e mancanza di tutele al fenomeno delle grandi dimissioni. Perché secondo lei, soprattutto negli ultimi decenni, ci siamo trovati di fronte a un costante e continuo deterioramento degli ambienti di lavoro?
Ma ci sono forse diverse ragioni, alcune sono proprio strutturali, insite in qualche modo in questo nuovo capitalismo, e allo stesso tempo altre che fanno invece più leva, ecco, non è proprio il mio mestiere, però proprio sulla psicologia del lavoro e del comando dentro i luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, ci troviamo negli ultimi decenni, quindi in un capitalismo costantemente in crisi. In Italia dagli anni 90, ma in generale dal 2000 in poi ogni 5-6 anni c'è un'enorme crisi, che significa sostanzialmente che il capitalismo in sé non è più in grado, no, di generare e di accumulare le risorse che vorrebbe, sapendo anche sempre, come dire, la massimizzazione dei profitti, in parte poi delle rendite come obiettivo ultimo. Questo significa di conseguenza che per riuscire a estrarre questi margini bisogna intensificare e frammentare il lavoro, quindi abbassando in un certo senso salari, condizioni di lavoro, benessere proprio organizzativo, cioè le pause, banalmente le pause, i punti di incontro, ma allo stesso tempo proprio, come dire, le varie riforme, liberalizzazioni della contrattualistica sul lavoro, con i contratti sempre più frammentati, sempre più di breve durata, i part-time, tra cui anche i part-time involontari, e la frammentazione di imprese, ovvero il ciclo sostanzialmente di esternalizzazioni domestiche e non domestiche, diciamo internazionali, che incide in qualche modo sulla sicurezza proprio sociale del lavoratore e sul suo benessere. Perché? Perché poi i lavoratori da un lato vengono appunto proprio spremuti con ritmi sempre più incessanti, ma anche, se vogliamo, con l'adozione di tecnologie che sono sempre più vincolanti, che rendono l'uomo in qualche modo un accessorio della macchina, sempre più controllato allo stesso tempo da questa macchina, quindi anche quella che era una volta la capacità e il senso del lavoro di contribuire a soluzioni, di dire la propria, cercare, come dire, di avere un ambiente in cui la conoscenza, seppur verticale, gerarchicamente sempre un po' governata, aveva la sua democraticità. Questo viene sempre più meno, e questo significa che i lavoratori sentono da un lato la frammentazione e la destrutturazione delle proprie carriere lavorative e dall'altro delle forti pressioni all'interno dei luoghi di lavoro. Di conseguenza, come dire, da un lato la psicologia proprio del lavoratore, inteso proprio come cittadino e sentire collettivo, dall'altro delle condizioni anche a volte molto violente, generano, cioè, da un lato la disaffezione al lavoro, dall'altro veri e propri casi di patologie psicosociali legate agli ambienti di lavoro e alle condizioni e organizzazione del lavoro.
Stefania Mastrillo, ci sono dal suo punto di vista condizioni che rendono un ambiente di lavoro non sostenibile, o almeno che in Svizzera sono ritenute tali? Quali sono cioè i parametri che ci indicano che non ci troviamo di fronte a una situazione accettabile?
Certo. Allora, le condizioni che ovviamente che rendono un ambiente non sostenibile sono legate a tutti quegli aspetti lavorativi, organizzativi, che mettono a rischio la salute psicofisica dei lavoratori. Sono, diciamo, tutte quelle situazioni, quei processi aziendali che chiedono più di quanto il lavoratore possa fare realisticamente, come lo ribadisce bene la SECO, richieste eccessive nei confronti della normale efficienza. Insomma, quando quello che l'azienda ci chiede supera le risorse che noi abbiamo per poter fare il nostro lavoro. In quel momento, quando noi non riusciamo più a sostenere i ritmi, diciamo, che ci vengono richiesti, il luogo di lavoro smette di essere sostenibile, diventa logorante e usurante per i lavoratori, e la situazione non è più accettabile quando queste condizioni di lavoro, dunque possiamo anche parlare di organizzazione del lavoro, il clima di lavoro, le mansioni, lo stile di conduzione, eccetera, generano tali pressioni da compromettere la salute della persona. In quel caso, quando si parla di stress prolungato, dunque non uno stress, diciamo, vigile, attento e positivo, quello negativo, quello prolungato nel tempo, che porta a un logoramento mentale, sia mentale che fisico, perché sono sempre connesse le due cose, porta a una demotivazione, porta le persone, diciamo, a sentirsi stanchi costantemente. Questi sono i parametri per cui il lavoro diventa usurante. Poi questi sono i rischi psicosociali, come li chiama la SECO, che portano a un'inabilità di lavoro anche.
Ecco, Marta Fana, dal suo punto di vista, quali sono oggi in Italia e in Europa i principali fattori organizzativi che trasformano lo stress lavorativo in burnout? Prima parlava anche ovviamente di precarizzazione. E quali politiche del lavoro, non so, contrattazione, regolazione, pratiche aziendali anche, ritiene che possano essere efficaci per prevenirlo?
Ma allora, non ho una risposta, non avendo mai studiato, come dire, gli impatti causali di determinate tipologie, appunto, di condizioni di lavoro, contratti sul burnout direttamente, ma che mi sono occupata più appunto dei rischi psicosociali, in cui sicuramente, come dicevamo prima, la contrattualistica, avere contratti che si rinnovano ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, genera uno stress enorme, sicuramente genera uno stress enorme, ma questo appunto, per esempio, sono dei bellissimi studi sulla Francia che lo dimostrano, l'incapacità sostanzialmente di ottenere riconoscimenti, ma che non sono riconoscimenti necessariamente di upgrading della propria qualifica, ma sostanzialmente di non essere insultato, di non essere, come dire, colpevolizzato nei luoghi di lavoro, e tutte le pratiche ovviamente poi di mobbing e di discriminazione interna. Questi sono, diciamo, delle variabili che incidono fortemente sulla salute, e il benessere individuale all'interno dei luoghi di lavoro. Altre pratiche che sono un po' più recenti, che sono quelle per esempio dovute alle trasformazioni dovute al Covid, ad esempio abbiamo parlato tanto di smart working o telelavoro, ma in realtà molti studi ci dimostrano che forme di telelavoro, chiamiamole smart working anche impropriamente, in realtà non creano maggiore libertà per i lavoratori e maggiore benessere. Perché? Perché aumentano contestualmente, anche in modo abbastanza intensivo, tutte le forme di controllo, il dover tenere le applicazioni sempre con l'icona verde per far vedere che si è sempre connessi, il dover rispondere ormai in modo destrutturato a degli orari improbabili, quindi, diciamo, saltano anche quelli che sono i confini tra tempi di vita e tempi di lavoro. Pratiche al contrario, che in qualche modo aiutano il benessere sia individuale sia poi di gruppo, perché appunto l'individuo in un luogo di lavoro non è mai da solo. Sicuramente c'è un ambiente di lavoro che da un lato abbassa i ritmi, come dire, e in termini proprio di che cos'è l'efficienza, cos'è la produttività, ricalibra su quelle che sono poi le vite delle persone. E appunto una persona che esce stanchissima, esaurita o dopo insulti dal lavoro, ovviamente non sta bene. Questo di solito si prolunga nel tempo, non è mai una cosa che succede una volta ogni tanto. Contratti più stabili sicuramente sono associati a una migliore condizione di lavoro dal punto di vista psicosociale, e dall'altro lato avere anche una vera e propria forma di democrazia. Noi notiamo che in tantissimi ambienti dove appunto esistono fenomeni di burnout o comunque, diciamo, di condizioni di peggioramento psicosociale, sono anche i luoghi in cui non c'è nessun confronto, i lavoratori non hanno voice in niente, quello che dicevo prima, l'essere in grado anche di incidere o quantomeno di poter interagire dentro i propri luoghi di lavoro. Queste sono, diciamo, pratiche che invece alcuni utilizzano. Poi ci sono pratiche molto più avanzate e strutturali, come la riduzione dell'orario di lavoro o il diritto alla disconnessione, che però vale molto più nei servizi, in alcune tipologie professionali, che non appunto in fabbrica.
Stefania Mastrillo, lo ricordavamo all'inizio, lei è psicologa del lavoro per il laboratorio di psicopatologia del lavoro del DSS. Che cosa accade praticamente a livello psicofisico se l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro non risultano essere sostenibili? In che modo lo stress dell'ambiente lavorativo influisce e si ripercuote sulla persona, ma anche sul gruppo?
Beh, una delle prime cose che si notano è proprio la perdita di energia per soddisfare, diciamo, il proprio lavoro. E non è una di quelle stanchezze che si può rigenerare con un po' di riposo, è una fatica costante. Non è più un problema momentaneo che si può recuperare, è costantemente stanchezza non recuperabile. Dunque, cosa succede quando noi ci troviamo in questo stato? Siamo poco lucidi perché la mente appunto non riesce più a recuperare, non c'è più spazio di ricarica. Inoltre, abbiamo quella ruminazione costante del pensiero, pensiamo sempre al lavoro, ci svegliamo più frequentemente, mentre mangiamo o siamo con gli amici, pensiamo al lavoro. Quando siamo al lavoro poi siamo poco lucidi, dunque anche se siamo presenti magari siamo meno efficienti e dunque accumuliamo ancora di più stress. La motivazione ovviamente diminuisce, perché cosa succede? Che non riusciamo a fare tutto quello che dovremmo, siamo costantemente come a rincorrere il lavoro che dobbiamo finire di fare. La mole di lavoro è importante, dunque la motivazione cala in quanto non vediamo una fine. In più il nostro ruolo di contribuzione al lavoro diminuisce, in quanto ancora lì più facciamo, ma non riusciamo a raggiungere gli obiettivi perché ci viene chiesto sempre di più. le relazioni si impoveriscono in quanto cosa succede? Che tra colleghi iniziano magari a esserci anche più tensioni, noi siamo più irritabili, nervosi e magari a volte ci sono dei lievi conflitti che possono anche scalare in alcuni momenti. Per quel che concerne il gruppo, che è molto importante all'interno del luogo di lavoro in quanto fattore protettivo di sostegno e di autoregolamento quando noi magari abbiamo bisogno di aiuto, se ci sono questi lievi conflitti e tensioni, cosa succede? Che le persone iniziano un po' a distanziarsi, iniziano ad aiutarsi di meno, iniziano a pensare un pochino più a se stesse, anche perché hanno meno energia. E cosa succede in quel caso? Succede che i processi diventano ovviamente più lenti, se noi ci distanziamo, più rigidi, più caotici anche con il flusso di informazioni. Dunque impatta molto questa situazione sia la persona che il gruppo. E inoltre l'azienda che in quel momento dovrebbe magari fare un'inversione di rotta, cosa fa? Vedendo questa minore efficacia, efficienza e produzione, a volte quello che fa è che preme ancora di più sui lavoratori.
Prima parlavamo del fenomeno delle grandi dimissioni, insomma nella maggior parte dei casi sono frutto di un accumulo di stress, insoddisfazione e la speranza di condizioni migliori. Marta Fana, secondo lei questo fenomeno in che misura è una forma di ribellione collettiva, secondo lei, contro modelli organizzativi insostenibili oppure una risposta insomma individuale?
Ma in realtà credo, insomma, anche alla luce del fenomeno di come, insomma, di quanto è geopardato all'interno dei luoghi di lavoro, sembra essere una risposta del tutto privata e privatista in un certo senso. La ribellione, in qualche modo una rivendicazione collettiva, è quella appunto che non molla il luogo di lavoro a livello individuale, ma prova appunto innanzitutto a non lasciare un luogo di lavoro, soprattutto in contesti, penso all'Italia, dove la domanda di lavoro è abbastanza sia bassa che scarsa in termini qualitativi, ma a rivendicare il proprio luogo di lavoro, quindi anche il proprio contributo sociale a quel gruppo, a quell'impresa, a quel valore che viene creato con rivendicazioni, diciamo, sindacali, no? Le classiche, diciamo, vertenze politiche all'interno dei luoghi di lavoro. Al momento quello che notiamo è semplicemente una fuga individuale, ma ci sta anche come reazione. E spesso quello che notiamo appunto sono dimissioni, ma in casi dove sarebbe possibile tranquillamente portare avanti delle vertenze che si vincono tranquillamente, ma i lavoratori proprio rifiutano il contatto o, diciamo, una delle cose che ci siamo sentiti più dire è: non li voglio mai più vedere, basta, non me ne frega niente, anche se ho diritto a tanto, anche banalmente a essere reintegrato, a non dover lasciare il mio luogo di lavoro, a un risarcimento.
E Stefania Mastrillo, che cosa allora si può fare proprio per migliorare l'ambiente di lavoro e le condizioni lavorative senza dover arrivare appunto al fatto di doversi dimettere? Quali strumenti si hanno a disposizione secondo lei? E visto che ne parlavamo prima, qual è il ruolo in Ticino del laboratorio di psicopatologia del lavoro?
Allora, certo, si può ritrovare sostenibilità, il datore di lavoro può fare qualcosa, se riconosce, questo è importante dirlo, ciò che sta accadendo. E lo si può fare attraverso gli indicatori aziendali, dunque le statistiche di assenze, turnover, ore straordinarie, molto importante attraverso le segnalazioni dei collaboratori, ci deve essere uno spazio di ascolto importante, le persone devono essere ascoltate nel loro disagio, anche la legge lo prevede che il datore di lavoro abbia un dispositivo per tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e proprio lì si inserisce il laboratorio di psicopatologia. Allora, in quanto spesso riceviamo le segnalazioni da parte dei collaboratori che non se la sentono di esporsi formalmente in azienda e questo proprio perché probabilmente non c'è questo spazio di ascolto. Dunque i lavoratori o comunque le persone che si segnalano presso il laboratorio vengono proprio perché si sentono in un luogo sicuro in cui esplorare questo disagio, comprenderlo, trasformarlo. Insieme a loro cerchiamo di costruire una sequenza di opzioni percorribili, calibrate ovviamente sul loro stato di salute attuale, e cerchiamo di accompagnarli rafforzando il percorso che dovrebbero fare anche in termini di autodeterminazione, ovvero prendere un po' il controllo della situazione, di quello che sta loro accadendo. Inoltre è molto importante per le aziende, questo lo diamo sempre come consiglio, lo dà anche la SECO, fare delle indagini di clima, ovvero è uno strumento preventivo. Questo strumento aiuta a dare sì una fotografia di quello che sta succedendo, ma apre anche una finestra di comunicazione con i collaboratori che a volte non si sentono di dire apertamente quello che sta succedendo. Questo strumento deve diventare un processo acquisito che viene fatto ogni tot tempo, proprio per analizzare le dimensioni che poi potrebbero essere più critiche, su cui dopo andare ad intervenire per migliorare le condizioni lavorative di cui ho parlato prima, che sono potenzialmente impattanti sulla salute dei lavoratori.
Marta Fana, giriamo anche a lei la stessa domanda più o meno. Quali interventi pratici si sente di suggerire a un'azienda o un datore di lavoro che vuole ridurre in modo strutturale lo stress e quindi anche ridurre il rischio di burnout? E se magari può farci anche qualche esempio di realtà virtuose, magari anche al di fuori dell'Italia, che immaginiamo sia il suo principale campo di ricerca, in cui si pensa in maniera proattiva al benessere dei dipendenti?
Ma allora, sicuramente quello che si suggeriva prima, ovvero le indagini interne, sono molto utili, perché appunto la gente ha bisogno di essere ascoltata, e poi sarebbero utili in termini sostanziali nel momento in cui si prendono in considerazione i risultati di tali indagini, che ovviamente già sono di per sé, proprio per il fatto di non volersi esporre, sottostimate del malessere interno. Altre condizioni sono sicuramente riproporre una struttura organizzativa che non abbia appunto straordinari, una competizione anche individuale poi sugli straordinari, per questo ce lo diciamo poco, che le persone vengono messe in competizione tra di loro nello stesso luogo di lavoro. Se qualcuno decide no, io ho finito l'orario, vado a casa, viene visto male. E questi sono tutti meccanismi, quindi evitare la competizione individuale, quindi il controllo sociale interno è un altro dei meccanismi utili, e poi la stabilizzazione lavorativa, perché tra l'altro fa anche molto bene all'azienda in termini proprio di produttività, di efficienza complessiva. Casi appunto esterni, come dicevo, ad esempio in Spagna hanno cominciato anche ad adottare delle forme di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove appunto le persone riescono poi a gestire la propria vita e a non sentirsi oberati sempre da questa sensazione di del non essere, di non aver dato il massimo, di non essere mai capaci di raggiungere quegli obiettivi che vengono imposti. Altre forme organizzative sono per esempio quelle della rotazione delle mansioni, con riconoscimenti anche in termini di qualifica, perché questo appunto in qualche modo soddisfa i lavoratori, ovviamente in un regime di non ipersfruttamento e intensificazione dei ritmi.
Grazie alle nostre ospiti per aver realizzato questo viaggio nel mondo del lavoro e dello stress. Ovviamente ci sono possibilità di intervento. Ringraziamo Marta Fana, economista e ricercatrice dell'Università di Parma, per aver condiviso con noi la sua analisi sul lavoro e sulle trasformazioni. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie anche a Stefania Mastrillo, psicologa del lavoro per il laboratorio di psicopatologia del lavoro del DSS. Grazie per il suo contributo e la sua riflessione sul benessere e sui rischi psicosociali nei luoghi di lavoro. Grazie, a risentirci.
Arrivederci.
Grazie. E arrivederci Mario Fabio, grazie per questa settimana insieme di approfondimenti.
Grazie a te Cristina, e a presto insomma.
Rete 2.